Vorrei leggere queste tre affermazioni per introdurmi un po' nel discorso di Giovanni. La prima è di Mario Rigoni Stern, che tutti conosciamo con la sua narrativa poetica su Altipiano di Asiago. Dunque, lui dice: «Il Vangelo di Giovanni, un testo memorabile, lo lessi nel lager con la fame, il freddo e i pidocchi, e mi sembrò tutto chiarissimo. Perché gli esegeti e i teologi ne discutono tanto? Qui si vede una persona che ha il senso poetico, diciamo così, ecco, e che è affascinato da questo Vangelo, che almeno alla superficie è molto semplice. Uno pensa di poterlo capire perché appunto legge e riesce a capire. L'altro testo è Martin Engel. Il Vangelo di Giovanni è il più misterioso scritto del Nuovo Testamento. Allora qui abbiamo il contrario invece, cioè che quando si va dalla superficie alla profondità si vede che veramente il Vangelo di Giovanni dei Vangeli è il più misterioso. E infine, questo è molto importante secondo me, Udo Schnelle, un altro giovannologo tedesco molto bravo, se non cambia il quarto Vangelo cambiano però i lettori, che leggono con occhi sempre nuovi. Qui si vede come il lettore entra nella interpretazione del Vangelo e quindi cambia, ecco, la interpretazione del Vangelo secondo il lettore, secondo la cultura, secondo l'ambiente. E questo spiega come mai vi sia una bibliografia enorme su Giovanni, veramente. Mi è arrivato in questi giorni un libro di 500 pagine che è stato edito a Copenaghen. Tra l'altro una donna che scrive Dinne, e queste 500 pagine trattano dello pneuma, dello spirito, in Giovanni, nel quarto Vangelo, alla luce della fisica stoica che passa attraverso Filone. È molto interessante perché non avevo mai visto una cosa del genere. Io penso che lì non si tratta tanto di un influsso dello stoicismo sul quarto Vangelo, quanto piuttosto dell'ambiente del lettore. L'ambiente colto, ecco, del primo secolo certamente poteva essere il quarto Vangelo con quegli occhi lì. Io ho messo qui anche una biografia sul tema che tratteremo questa sera, e qui si vede come si va dal 1939 al 2010, con l'ultimo libro uscito, questo qui, Tu chi sei, Palinuro, che è molto interessante, che questa è una donna, Svike Petersen, sempre del gruppo delle insurgenti del nord, Rotblaichtumma, Pane, luce e vite, analisi intertestuali delle parole Ich bin Worte. Cioè, abbiamo molti studi proprio su questo argomento, io ne ho messo qui i principali, addirittura fino al 2010. Detto questo, uno si domanda: ma come mai si scrive così tanto su un libretto che ha appena 21 capitoli? No? Come può essere che un libro così susciti ancora problemi, riflessioni, eccetera? Secondo me la spiegazione è molto semplice, cioè è un testo ricchissimo di senso. Come, non so, i classici, la Divina Commedia, non so, si fanno commenti continui perché sono classici, e così anche questo Vangelo direi che ha questo carattere simbolico, quindi di una ricchezza straordinaria al di là della semplicità superficiale, per cui dà origine a studi di carattere sia letterario, sia culturale, sia anche di carattere teologico. Allora, cominciamo con la prima parte, l'autorivelazione di Gesù come forma letteraria specifica di Giovanni. La volta scorsa voi avete fatto, mi pare, la forma letteraria dei segni. Sono due forme letterarie tipiche di Giovanni, proprio solo a lui, nel Nuovo Testamento, nei Vangeli. Una è narrativa, ed è quella dei segni, e altra discorsiva, che è quella appunto dei discorsi di autorivelazione, di cui parleremo questa sera. Quindi la volta scorsa avete fatto il primo, quella narrativa, stasera faremo quella appunto discorsiva. Vorrei fare due premesse anzitutto, per capire in maniera un po', come dire, radicale, profonda, quel discorso che farò, una di carattere soggettivo. E cioè a riflettere come mai, quando io faccio una nuova esperienza, ho bisogno di esprimerla. E se voglio comunicare questa esperienza, che è difficilmente esprimibile, devo servirmi del patrimonio linguistico e culturale a mia disposizione. Ma potrebbe darsi che non vi trovi una parola che esprime quello che voglio dire io, appunto perché è un'esperienza nuova. Perciò devo inventare qualche parola, oppure devo usare delle parole che sono in circolazione, però danno un significato diverso da quello che hanno. C'è stato un autore inglese che ha preso la briga di scoprire nel Nuovo Testamento queste parole nuove, sono 500, ne ha elencato 500, tra cui per esempio una delle più interessanti è l'agape, ecco, proprio in Giovanni, Dio è agape, la prima lettera di Giovanni, capitolo 4. Oppure facciamo un altro esempio, sempre in Giovanni, doxa, nell'ambiente greco vuol dire opinione, opinione buona, e invece in Giovanni si rifà all'ebraico kavod, essere pesante, essere importante, e indica kavod, un intervento salvifico di Dio. Quindi la gloria è un intervento salvifico di Dio che sarà al massimo quando Gesù sarà glorificato, entrerà nella gloria. Allora, questa formula di autorivelazione, come vedremo, è singolare ed esprime proprio un'esperienza nuova che è inesprimibile dal punto di vista umano o linguistico, e perciò ha cercato una formulazione nuova. E va ricordata sempre la riflessione onesta dell'Evangelista, capitolo 2, versetto 21-22, e poi 12-16, dove dice Giovanni al lettore: lui parlava del santuario del suo corpo, quando cacci venuti dal Tempio. Quando dunque risorse dai morti, si ricordarono i discepoli suoi che questo aveva detto e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detto. Dunque, cioè, non abbiamo capito. Stessa cosa per quanto riguarda invece un episodio, è il capitolo 12, versetto 16. Entrano a Gerusalemme, fanno grande festa, e allora lui cita Zaccaria 9,9, però dice poi: queste cose non le conobbero i suoi discepoli in un primo tempo, cioè nel momento storico, quando capitò, loro neanche pensavano a queste cose. Quando però Gesù fu glorificato, si ricordarono che era scritto queste cose e che lui le aveva fatte. Dunque, voi vedete che l'Evangelista ha coscienza della distanza storica, che diventa distanza ermeneutica, che diventa comprensione, perché quanto più mi allontano da un fatto, anche nella nostra vita personale, quanto più mi allontano da un fatto e lo inquadro in tutto quello che viene dopo, capisco anche il suo significato e la sua importanza. Così anche qui Giovanni dice: noi non abbiamo capito a livello storico quella parola lì, non abbiamo capito quell'episodio lì. Dopo, alla luce della risurrezione, quindi il discorso di Giovanni dobbiamo sempre pensare che è post-pasquale, quindi è dopo la Pasqua. Perciò da questo punto di vista non dobbiamo cercare in Giovanni una storicità cronachistica o letteraria, proprio direi è lontanissimo da questo. Quindi certamente lui vuole raccontare dei fatti storici, però interpretati alla luce dello Spirito Santo e della risurrezione. Questa è la prima cosa, nuova esperienza, nuova formulazione che non c'è in nessun testo letterario del tempo. Secondo, la formula è egoimi, dove l'accento va su ego, egoimi, ecco in greco, quindi in italiano purtroppo se io trovo io sono, non, quindi bisogna tradurre sono io, ecco, cioè per far sentire, ecco, l'accento su io, ecco. Se noi facciamo un confronto statistico dell'uso di ego nei Vangeli, si dimostra la singolarità di Giovanni rispetto ai sinottici. Mentre Marco ha 16 volte ego, Matteo 37, Luca 25, Giovanni ne ha 155, vuol dire che è il doppio degli altri Vangeli messi insieme. Vuol dire che egli sottolinea moltissimo questa concentrazione, per dire così, nell'io, e in particolare nell'io di Gesù. La formula assoluta, non di identificazione, dunque c'è la formula di identificazione, io sono, sono io, che è per esempio Gesù cammina sul lago, dice, non, spaventatevi, abbiate fiducia, sono io, questa è l'identificazione. Invece in Giovanni abbiamo una forma di accentuazione, ego, è proprio tipica sua, e la forma assoluta poi è addirittura solo lui che la usa. E risponde alle domande, vedremo dopo in maniera particolare, tu chi sei? Questa seconda osservazione è che abbiamo una concentrazione del discorso sulla persona di Gesù, sulla sua identità, espressa poi da lui stesso, in una specie di autobiografia, ed è lui stesso che esprime questa sua identità, questa sua qualità. Questo come introduzione, dunque l'esperienza nuova che esige una formulazione nuova e la concentrazione su ego che è tipica di Giovanni. Adesso pongo tre punti, anzitutto la formula di autorivelazione e la sua singolarità nell'ambiente culturale e letterario del primo secolo. Secondo, le due formulazioni tipiche di Giovanni sono una forma assoluta, l'altra predicativa. E il terzo punto, le intertestualità e i lettori. Cominciamo col primo. La formula di autorivelazione e la sua singolarità. È merito di Rudolf Bultmann l'aver dimostrato la singolarità della formula letteraria, dell'autorivelazione, rispetto all'ambiente culturale del primo secolo. Come compare in Giovanni, si trova poi solo negli scritti mandaici. Spero che studiando Giovanni avete trovato questo, il mandeismo, il riferimento a questa setta che sopravvive ancora nella Mesopotamia, che secondo Bultmann ha carattere gnostico e addirittura l'origine sarebbe parallela a Giovanni. Dunque, si trova nei scritti gnostici, nei scritti mandaici, scritti gnostici, in particolare quelli trovati nel 1946 a Nag Hammadi, i famosi 13 codici gnostici. Tra questi codici c'è la tripla pronoia, protonnoia, in cui c'è questa protonnoia, questa prima intelligenza tripla, ecco, in tre forme, che parla tutto il discorso sempre prima persona, dall'inizio alla fine. Molti studiosi hanno messo vicino a Giovanni su questo, però secondo me, io ho visto anche l'edizione critica Charles Worth delle pseudepigrafi, e dice un esperto, insomma, ecco, di Copto, che questo scritto è del 200 d.C., quindi si può parlare di influsso, casomai, di Giovanni, ma non di rapporto. Allora, scopo di Bultmann, però, era quello di dimostrare che una delle tre fonti del quarto Vangelo, una era appunto i discorsi di rivelazione, di carattere gnostico, l'altro era la fonte di Semeia, dei segni, e il terzo era la fonte della passione e risurrezione. Dunque, la fonte che era più caratteristica di Giovanni sarebbe stata appunto questa, che secondo lui sarebbe stata gnostica e sarebbe stata cristologizzata. Cioè, Gesù aveva preso il posto del Redentore Redento, della concezione gnostica, e Giovanni avrebbe cambiato il dualismo cosmico, cioè la contrapposizione tra spirito e mondo, l'uomo e mondo, con il conseguente dualismo esistenziale, quindi la presa di posizione di fronte a Gesù, credere o non credere, che ti autentica la tua esistenza. Tu credi, entri in un'esistenza autentica, e se non credi invece rifiuti questa esistenza autentica. Dunque, quindi voi sentite qui Heidegger, ecco, cioè naturalmente lui utilizza questo paradigma, diciamo. Pur essendo abbandonata la tesi di Bultmann, rimane però valida la sua osservazione letteraria sulla singolarità della formula di autorivelazione. L'ha studiato per primo Heinz Becker, discepolo di Bultmann, che l'ha scritta durante la guerra, poi l'ha pubblicato soltanto nel 1956, prefata da Bultmann, quindi era un suo discepolo, quindi esprimeva proprio questa tesi, la tesi sua di Bultmann. La sua forma più semplice è un discorso in prima persona col verbo essere. Questa potrebbe essere la definizione, ma non è completa. Ciò non basta, vedremo i paralleli. La formula completa più complessa è quella che troviamo nel capitolo 8, versetto 12. E allora la metto proprio in forma. Qui abbiamo anzitutto il soggetto io in posizione enfatica. Io. Secondo, il verbo essere in prima persona sono, Terzo c'è il sostantivo predicativo con articolo, la luce, non luce, la luce, cioè quindi una assoluta, come immagine e metafora. Poi c'è un altro sostantivo al genitivo, anche questo è caratteristico, o un aggettivo preceduto dall'articolo, cioè la luce del mondo, oppure sono io il vero pane del cielo, non so, sono io la vera vita, eccetera. Dopo questa autopresentazione viene il giudizio discriminante in forma di dualismo antitetico. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, quindi è una minaccia implicita, ma avrà la luce della vita, la conseguenza positiva del seguire Gesù che è luce del mondo. La novità assoluta della formula esprime la novità assoluta della persona di Gesù e ne dice l'identità nel modo più alto. Vorrei far notare qui subito, dopo lo ricorderemo nel secondo punto, che questa formula si trova sempre in un contesto di controversia o di discussione. Questo lo distingue anche da altre forme parallele che troviamo poi nell'ambiente culturale del primo secolo. Dunque, allora, la forma di autorivelazione è singolare, è unica, non si trova in nessun altro testo letterario del primo secolo, né profano né religioso. L'unica cosa che si trova, vedremo dopo, è la formula assoluta però nella Bibbia, in Isaia. Allora vediamo qui, sono due formulazioni, una assoluta e l'altra predicativa. Quella più strana, infatti quando facevo scuola la mettevo in evidenza subito, è la formula assoluta. Ricordiamo Giovanni 8:24, vi dico che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete, oti egoimi, che io sono, morirete nei vostri peccati, che io sono. Non che io sono la luce del mondo, che io sono, di forma assoluta. Pochi versetti dopo, al versetto 28, dice dunque loro Gesù, quando innalzerete e eleverete il figlio dell'uomo, allora riconoscerete che io sono. Ma è una cosa interessantissima, subito dopo questa formula che rimanda alla sua qualità divina, oti egoimi, subito dopo parla della sua dipendenza assoluta dal Padre. E da me stesso non faccio nulla, mi ha istruito il Padre, queste cose dico. Nel discorso dell'ultima cena, 13:19 dice ai discepoli, da ora in poi, da ora ve lo dico, prima che accada, affinché crediate quando avverrà che io sono, oti egoimi, anche qui c'è sempre oti egoimi, che io sono. Voi notate come egoimi è oggetto di un discorso precedente, riconoscerete che io sono, eccetera, eccetera. Se n'è un'altra invece che non è così, ma è uguale, anche se non è oggetto di un discorso precedente, ed è la finale del capitolo 8, dove dice Gesù, alla fine di questo capitolo, disse loro, Gesù, amen, amen, che è una delle 23 formule che troviamo in Giovanni, che si rifà alla tradizione anche sinottica, amen, amen, vi dico, prima che Abramo fosse, egoimi, sono io sono. Dunque, anche qui abbiamo egoimi, altro che non è dipendente da una formula di riconoscimento come le altre tre che abbiamo detto. Questa formula assoluta si rifà, addirittura Williams, anche qui una donna che scrive un bel libro dove studia proprio questa formula assoluta e dimostra appunto che è dipendente dall'Antico Testamento, in particolare da Isaia 43:10. C'è così Isaia, nel testo della 70, cioè la traduzione in greco dell'ebraico, c'è proprio egoimi. Quando ritornerete dall'esilio nelle varie parti del mondo, dice, voi siete i miei testimoni, dice il Signore, miei servi, che ho letto, affinché voi mi conosciate e crediate in me e comprendiate che io sono colui che è. Dunque, oti egoimi. Ovviamente questo oti egoimi, riconosciate che io sono, si rifà a Esodo 3:14, alla rivelazione del nome di Yahweh, ecco, a Mosè. E quindi mette in evidenza la qualità divina di Gesù, quindi l'aspetto del suo rapporto unico con il Padre. Poi c'è l'altra formula invece, che è invece predicativa. E noi ne abbiamo sette, anche qui è tipico di Giovanni questo sette segni, se avete la volta scorsa, e sette volte che troviamo questa formula predicativa. La prima la troviamo nel capitolo sesto di Giovanni, 6:35, e viene contrapposta alla manna. Il Padre mio vi dà il vero pane, non dal cielo, sono io il pane della vita. Notate, sono io il pane della vita, la formula che io ho detto all'inizio. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Questa seconda parte è un po' strana perché si parla del pane della manna e chi crede in me non avrà più sete, ma evidentemente si riferisce alla seconda parte del discorso quando parla dell'Eucaristia. Non mangia questa cosa, beve il mio sangue e non ha la vita. Quindi evidentemente anticipa quel discorso lì. Sono io il pane disceso dal cielo e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo 6:51. Questo discorso è un discorso che è preceduto dalla moltiplicazione dei pani, per cui il semeio della moltiplicazione dei pani diventa il semeio di questo discorso di autorivelazione. Il secondo lo troviamo a 8:12 che abbiamo già letto. Sono io la luce del mondo, chi cammina, chi viene dietro di me avrà la luce della vita. E questo, sono io la luce del mondo, guida tutto lo sviluppo di 8:9 durante la festa delle capanne, caratterizzata proprio dall'illuminazione del Tempio durante la notte. E poi abbiamo, alla fine, anche qui un semeio, il cieco nato, che viene guarito, che diventa appunto quasi la prova per dire questo discorso di autorivelazione. Addirittura ho visto una monografia di Camarero Marigliacco su questo argomento. Terzo, sono io la porta del gregge, capitolo 10, versetto 9 e 11. Sono io il buon pastore, un altro, che dà la vita per le sue pecore. E anche qui è opposto a mercenario e opposto al ladro, che viene non per la porta principale ma per la finestra. Sono io il buon pastore e conosco le mie pecore conoscono me, e ho altre pecore, eccetera. Anche qui non troviamo il semeio, ma in precedenza c'è una similitudine, la similitudine del pastore che va nel recinto e chiama le sue pecore e vengono fuori quelle che ascoltano, percepiscono la differenza della sua voce da altre voci. Poi, capitolo 11, nel dialogo, nel breve dialogo bellissimo con Marta, prima della resurrezione di Lazzaro, dice: sono io la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, a chi vive e crede in me, non morirà in eterno. Anche qui abbiamo il riferimento a un semeio, che sarà la resurrezione di Lazzaro. Infine abbiamo altre due, il discorso di addio, nella seconda parte, e nella risposta a Filippo, diciamo, stasi il Padre, dice: io sono io la via, la verità e la vita, cioè la via che porta al Padre e che, portando al Padre, rivela il Padre la verità, e rivelando e accogliendo questa verità nella fede si ha la vita. Allora, nessuno viene al Padre se non attraverso di me. L'ultimo, il settimo, lo troviamo nel capitolo 15. Sono io la vita vera e il Padre mio è l'agricoltore. Sono io la vite e voi i tracci. Bellissimo questo brano, 15:1-8, perché si parla della mutua immanenza del credente in Gesù. Non solo della mutua immanenza personale, ma della mutua immanenza anche delle parole. La parola che dall'esterno purifica, oppure le parole che sono dentro il cuore del cristiano e che lo guidano. Ho illustrato questi due aspetti, queste due forme, la forma assoluta che è la più propria di Giovanni, l'altra è la formula invece predicativa, con queste sette formule che abbiamo esaminato, si trovano in un contesto di carattere di controversia oppure di discussione, come quella dell'ultima cena. Ultimo punto, intertestualità e lettori. La semplice forma io sono o sono io, secondo Bultmann, può avere quattro forme diverse. Può rispondere alla domanda chi sei tu, può rispondere alla domanda che cosa sei, sei professore, sei maestro, cosa sei. Poi la forma di identificazione con colui, con cui ci si presenta a nome di un'altra persona, il profeta, per esempio, che si presenta a nome di Dio. Questo non è assolutamente Gesù nel Vangelo di Giovanni. E poi la formula di riconoscimento, chi è colui a cui ci rivolgiamo? Ho fatto l'esempio del Gesù sul lago, che sono io, ecco, è la formula di riconoscimento. In Giovanni sono presenti solo le prime due, cioè chi sei e che cosa sei. Per esempio, la risposta alla Samaritana, dice, quando verrà il Messia, colui ci dirà tutto, sono io, ego è mio, ora non so, sono io che ti parlo. Nell'ambiente dei lettori del Vangelo si potevano trovare formule simili, la domanda che facciamo. Nello studio delle autorivelazioni negli ultimi anni si è passati decisamente dall'ambiente gnostico ellenistico, che era molto sottolineato precedentemente, tipico anche di Bultmann, della sua scuola, a quello biblico giudaico, per cui il discorso di rivelazione al tempo di Giovanni era maggiormente comprensibile da lettori familiari con la Bibbia e la tradizione giudaica. Qui c'è questo studio, questa Petersen, sì, che appunto che mette in evidenza, ecco, questo aspetto. La formula semplice, io sono, qui segue il semplice predicato, non però poi il genitivo di un sostantivo come Giovanni, è rappresentato nelle aretalogie alla dea Iside in ambiente liturgico. Dunque, in ambiente liturgico ritroviamo questa formula. Tra l'altro, questo culto di Iside era molto presente a Roma nel primo secolo, era molto diffuso, era anche venerato. Questa dea Iside che veniva dall'Egitto come luogo di origine. Ma qui le denominazioni, intanto è in ambiente liturgico e non in ambiente di controversia come invece in Giovanni, poi le denominazioni si susseguono una all'altra, fino a decine e quasi litanie. Addirittura ne troviamo una litania che sono 52, addirittura una specie di litania, io sono questo, io sono quello, io sono così, ecco sempre, fino a 52. Ve ne leggo una, un esempio. Io sono Iside, la regina di tutta la terra. Io sono la più anziana figlia del giovanissimo dio Cronos. Io sono moglie e sorella del re Osiride. Io sono il primo frutto gradito agli uomini. Io sono la madre del re Horus, figlio, che era re. Io sono colei che sorge nella costellazione di Orione e così via. La diversità con Giovanni è evidentissima. Primo, si tratta di una formula di identificazione. Dio non è enfatico, sono io la luce del mondo, non è che Iside dica sono io Iside, sono io la regina, eccetera. Quindi è una forma di identificazione. Secondo, le autorivelazioni si susseguono una all'altra, come litanie, talora lunghissime, mentre Giovanni sono sparse nel Vangelo e in un contesto letterario ben preciso. Terza cosa che qui non ho notato è appunto l'ambiente diverso, cioè ambiente di controversia in Giovanni e ambiente liturgico invece nell'autorivelazione di Iside. E tuttavia la formula giovannea poteva risuonare come opposizione a quella aretologica, cioè essendo abituati a quella, sentendo quella di Giovanni, capivano la diversità, come ho detto all'inizio, la singolarità di questa formula rispetto a quelle precedenti. Le formule mandaiche e gnostiche, invece, a parte che sono tardive, sono ben lontane dalla formulazione giovannea. Facciamo solo un esempio dal libro di Giovanni, libro apocrifo di Giovanni. Cito, un pastore sono io che ama il suo gregge e ha cura delle pecore e degli agnelli. Voi vedete che come formulazione siamo ben lontani da quella, anche se la tematica è simile, del resto la troviamo anche nei sinottici. Nella formula assoluta, come abbiamo già visto, risuona Isaia 43, 10, Esodo 13. Nella forma predicativa risuonano motivi tutti antico-testamentari e giudaici. Il pane dal cielo e la manna, per esempio, la luce del mondo è Dio luce, come i suoi figli che sono figli della luce, Qumran, lo troviamo bene Hor. Ecco. La metafora del pastore che troviamo in Geremia e anche in Ezechiele, il pastore futuro, sarà Dio oppure sarà il Messia. Quella della vite e della vigna che troviamo in Isaia 5:1-5, questa vigna che Dio aveva preparato molto bene, ha coltivato e poi non gli ha dato se non delle spine, allora la distrugge. Più singolari e nuove sono invece quelle sulla resurrezione, via, verità e vita. Singolari perché appartengono alla figura singolare di Gesù e alla vicenda tutta singolare che è lui stesso. In conclusione cito un articolo di Hübner che è intitolato Enarche Egoimi, all'inizio io sono, dove dice che in fin dei conti questa formula Egoimi, che dice la qualità divina di Gesù, si rifà a Enarche, Enarche in Logos, quindi alla preesistenza di Gesù in Logos. Passiamo alla seconda parte del nostro discorso, ed è quella ermeneutica, cioè quando dico ermeneutica risponde a questa domanda: cosa esprime la formula di rivelazione? Che significato ha per il lettore l'autorivelazione di Gesù? Qui all'inizio io do una definizione anche di autorivelazione, quella di Ashton, uno dei grandi studiosi di Giovanni, il suo libro è stato tradotto anche pubblicato dalla Vaticana, che dice autorivelazioni sono Vangeli in miniatura. Da resto questo vale direi per tutti, sia i racconti sia i discorsi di Giovanni. Sono Vangeli in miniatura, cioè vuol dire che c'è un annuncio, vi è una richiesta, la fede, e vi è una promessa sempre. Ecco, se voi ricordate quello che ho detto a proposito di sono io la luce del mondo, ecco, chi mi segue non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita, vedete proprio questo aspetto fondamentale. Espongo tre punti: un modo di esprimersi metaforico e simbolico, secondo cosa dice l'analisi narrativa a proposito di questi discorsi di autorivelazione, e infine terzo, un problema attuale che viene discusso molto anche tra gli studiosi di Giovanni, cioè l'aspetto esclusivo e inclusivo del suo discorso a proposito di Gesù. Cominciamo allora con il primo. E nel discorso di autorivelazione sono delle metafore. Queste metafore non è che siano ornamenti retorici, ma pretendo essere in qualche modo un linguaggio reale, come dice Schweitzer, quando dice sono io la luce del mondo, è lui, ecco, per dire così, il sole e altre cose, sono una specie di tipo, ecco, di quello che è la realtà invece che è Gesù stesso. La metafora usa un termine in senso diverso, trasposto appunto metaferein, da quello che riveste usualmente, mettendo in luce con questo linguaggio in modo forte delle qualità della persona o della cosa. Per esempio, quando dico Antonio è un leone, è molto più forte che non dire forte, è molto forte. Queste metafore in Giovanni stanno alla base della simbologia giovannea. Allora qui andiamo al simbolo. Il quarto Vangelo è un Vangelo simbolico. Eminentemente c'è anche lo stesso racconto di Semeion, sono di carattere simbolico. Le metafore che Gesù utilizza divengono simboli di Gesù, cioè segni aperti a diversi significati. Mentre il segno, come una freccia sulla strada, ha un solo significato, se una freccia indica e basta, non indica altre cose, il simbolo invece, simbali, mettere insieme, ha una grande ricchezza di possibili significati diversi. E questo, come dicevo all'inizio, spiega anche gli studi su Giovanni, come ci sono, no? Per esempio, il pane del cielo può essere la manna, ma il pane vero del cielo è Gesù. E anche questo può riferirsi sia alla sua persona, alla sua parola, oppure all'Eucaristia. Quindi è aperto a molti e vari significati. E per di più, questo è l'aspetto anche più interessante per noi dal punto di vista dell'esperienza, attinge a un codice universale comune alle varie, il pane ecco, come cibo, oppure la luce come espressione della verità. Quindi pane è il nutrimento del corpo, Gesù è il nutrimento della vita, non dell'anima, della vita della Zoè per Giovanni, ecco, che è vita eterna, con la sua persona, la sua parola, l'Eucaristia, dunque. Zoè è diversa da bios, ecco, da vita nel senso biologico del termine. Lo stesso si può dire degli altri simboli, tutti suggestivi. Il bellissimo simbolo della luce che illumina, suscita i colori, scalda, dona la vita e guida. Se io dico Gesù è la rivelazione, e questo è un concetto astratto, dico solo una cosa, ma se dico è la luce del mondo, indica moltissime altre cose, è molto più ricca, appunto perché è concreta, indica appunto tutte queste cose che ho elencato. Quello della porta, del pastore, della via, della vita, queste realtà terrene, che sono anche simboli universali e che corrispondono a un'esperienza fondamentale dell'uomo, arrivano al loro senso più vero e alto, rivelando la verità di Gesù in relazione all'uomo e alla sua esistenza più profonda, espressa appunto da Giovanni con Zoè, ecco, vita, diversa da bios, perché è una vita che non ha paura della morte. Il simbolo dischiude una realtà non percepibile con il linguaggio usuale. C'è una realtà inesprimibile con le parole usuali, e soprattutto quello che vediamo con i nostri sensi. E questo è anche il linguaggio della poesia. La poesia ha un linguaggio che intende esprimere delle esperienze che sono inesprimibili. Allora cerca delle parole, delle espressioni per dire. E difatti Giovanni è un testo altamente poetico, appunto perché è simbolico e anche altamente poetico. Questo spiega come mai i letterati siano innamorati di Giovanni, come abbiamo visto all'inizio di Monistero. Questo modo di parlare concreto, con simboli, per di più legato alla concretezza del segno, moltiplicazione dei pani, cioconate, risurrezione di Lazzaro, o di una servitudine come quella del pastore e l'allegoria della vite, appartiene allo stile tipico di Gesù, che nella tradizione sinottica si esprime al meglio nelle parabole. Difatti Geremia ha fatto un libro, uno dei primi libri sulle parabole, proprio per arrivare a Gesù storico. Lì si vede lo stile di Gesù. E anche le parabole hanno una profonda valenza simbolica. Quindi, fin dei conti, Giovanni, direi, il quarto Vangelo si inserisce, uno stile diverso, ma tutto sommato all'interno di questa tradizione di Gesù che parla con un linguaggio concreto, quindi con le parabole nei Vangeli sinottici e qui con l'autorivelazione. Quindi due modi diversi dello stesso stile fondamentale di Gesù. Diciamo così, esprime la identità di Gesù. Allora questo è il primo punto, cioè queste autorivelazioni implicano metafora e questa metafora è fondamento del simbolo, ecco, che è aperto a una ricchezza di grande significato. Adesso veniamo al secondo punto, forse il più singolare, secondo me, è un'acquisizione della metodologia recente narrativa, l'analisi narrativa del dialogo, cioè questi discorsi di autorivelazione avvengono sempre in un dialogo. E allora qui vediamo le autorivelazioni come autobiografia. L'analisi narrativa ci aiuta a comprendere la autorivelazione come narrazione intradiegetica, cioè una narrazione all'interno di un'altra narrazione, ecco, cioè intradiegetica, cioè una narrazione extradiegetica, per esempio il prologo di Giovanni extra non è ancora racconto, oppure la finale anche di Giovanni, oppure anche se vogliamo fare un classico, come si sposa di Manzoni, quando parla della monaca di Monza, poi all'interno allora si sviluppa tutto il discorso, oppure Federico, che era il Federico. Abbiamo una narrazione intradiegetica del personaggio che dice il suo punto di vista. Questo è uno degli elementi fondamentali della narrativa. Indica il suo punto di vista in un dialogo in cui è interpellato direttamente. Chi sei tu? Oppure indirettamente. Per esempio il capitolo 6 dove dice, ma chi è mai questo Gesù? Chi è l'enigma? È lui il Messia, non è lui il Messia, eccetera, c'è tutta questa discussione intorno alla sua identità. Il dialogo in prima persona è il mezzo più efficace per penetrare nella coscienza del personaggio e per compiere quel processo di identificazione con lui, cioè ci identifichiamo col personaggio, che la narratologia chiama appunto il punto di vista, cioè io mi identifico col punto di vista del personaggio. Il lettore entra in relazione di totale simbiosi col personaggio, al punto da condividere l'angolo di visuale suo, così da vedere l'intera narrazione e la prospettiva del personaggio e ne è coinvolto in un circolo io-tu. Quindi non dice solo sono io la luce del mondo, ma chi mi segue non camminerà ma avrà la luce della vita. Quindi è coinvolto il tu a cui si rivolge, ecco, questo discorso. E così anche il discorso sul pane di vita, il vero pane, invita il lettore a mangiare quel pane per avere la vita. È la luce del mondo e ti invita a seguire questa luce, a essere il suo discepolo per avere la luce della vita. Un analogo effetto del dialogo si verifica, e questo è interessantissimo, nell'azzeramento della distanza tra autore, narratore e personaggio. Per cui, usando il linguaggio di Platone, a proposito della poesia epica, non si ha una semplice narrazione, in inglese si dice telling, ma una mimesi, cioè io rappresento. Mentre nella narrazione il narrante appare in primo piano, per esempio in un sommario, mettiamo, ecco, narrativo, oppure anche nel sameio, nella mimesi il narratore si ritrae per dare voce al personaggio, quindi si ritira e mette in primo piano, ecco, sul palco, se vogliamo immaginare un teatro, mette sul palco questo personaggio. Pensiamo al dialogo di Gesù con la Samaritana, io posso rappresentarlo benissimo, un teatro, una scena, e quindi è lui che parla, l'altro risponde, eccetera, quindi quasi si identifica la storia con la storia narrata. In tal modo si ha un ulteriore effetto del dialogo, l'effetto di realtà o simulazione di autenticità. Quasi si azzera la distanza fra il tempo della storia e il tempo del discorso. Il tempo della storia, cioè quella esterna al racconto, e il tempo del discorso, il racconto. Per cui nel dialogo il tempo della storia e il tempo del discorso coincidono. L'esempio più evidente è Giovanni 3:13-17, in cui il tempo della storia è molto breve, la sera del giovedì, brevissimo il tempo della storia. E il tempo del discorso è un lungo dialogo di 5 capitoli, quindi dà l'idea quasi della coincidenza della storia con il racconto del personaggio posto in primo piano. Se il dialogo trasforma il personaggio in narratore intradiegetico e fa nascere una storia all'interno di un'altra storia, qual è questa storia quando il personaggio parla in prima persona, come è il discorso di autorivelazione? Qual è questa storia? Un dialogo in cui prevalgono i verbi in prima persona, come l'autorivelazione, produce l'effetto di un racconto autobiografico. Io parlo di me stesso e si rivela competentemente, perché se parlo di se stesso è competente parlare di se stesso, e rivela competentemente ciò che nessuno meglio di lui può conoscere della sua personalità. Infatti quando noi facciamo una biografia, ho avuto modo anch'io di scrivere biografie, la prima cosa è di vedere gli scritti di queste persone, con ciò che hanno detto. Nessuno meglio di lui può conoscere della sua personalità, dei suoi pensieri e delle sue azioni. Non è un'autobiografia diretta come quella di Agostino nelle Confessioni, per esempio, ma un'autobiografia indiretta, in quanto è proposta dal narratore stesso. Il lettore ascoltatore è invitato dal narratore a affidarsi a colui che gli parla, o affidarsi di colui che gli parla in prima persona, di se stesso, e che lo interpella. La conclusione di questo discorso pare molto importante, perché mette in evidenza la differenza fra i sinottici e Giovanni. Ciò che maggiormente mette in risalto i due punti di vista diversi della figura di Gesù nei sinottici e in Giovanni è la domanda che Gesù rivolge, o che è rivolta a lui sulla sua identità. Nei sinottici, al centro della storia narrata da Marco e poi anche dagli altri due evangelisti, al centro viene l'episodio di Cesarea di Filippo, in cui Gesù stesso chiede la gente chi dice che io sia, e poi domanda ai discepoli: e voi chi dite che io sia? In Giovanni è il contrario, è la folla che lo interroga e chiede lo svelamento dell'enigma della sua persona. Tu chi sei? Dice nel capitolo 8, versetto 25, subito dopo, quando egoimi, tu chi sei? Suscitato da egoimi, ma tu chi sei? Fino a quando citerai l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, dillo apertamente, e così via. Insomma, no? Quindi la domanda è fatta dalla folla, dagli altri, quindi è l'inverso, diciamo così. Lo stesso cieco nato chiede a Gesù: chi è il figlio dell'uomo perché creda in lui? E tutto il precedente processo del cieco nato riguarda proprio l'identità di Gesù, se è da Dio o non è da Dio. Anche nell'ultima cena sono i discepoli a chiedere, Filippo chiede. E l'ultima domanda è sulla bocca di Ponzio Pilato: sei tu il re dei giudei? E l'ultima domanda famosa: cos'è la verità? Tra l'altro questa domanda ultima vicina a quella prima che ritroviamo al capitolo 8, versetto 25, 30, 31, dove pure si parla della verità, dice la verità vi farà liberi. Quindi vi è una corrispondenza tra questo capitolo 8, quindi la domanda su Gesù e il rapporto con la verità, e questa ultima domanda che fa Pilato: sei tu il re dei giudei? Che cos'è la verità? Gesù risponde appunto: chi è dalla verità ascolta la mia voce. Ecco, quello è il buon pastore che dice: se voi siete nel mio gregge, ascoltate le mie parole, cioè nel senso di cogliere queste parole, quindi nella fede. Il risultato è, da una parte, nei sinottici, una cristologia su Gesù, fondata sui titoli cristologici, mentre Giovanni sia una cristologia di Gesù stesso, cioè è Gesù stesso che esprime la sua persona, no? Che rivela la sua persona. Quindi cristologia su Gesù e cristologia di Gesù stesso, che ne rivela direttamente l'identità personale attraverso delle qualifiche simboliche. Qual è questa identità che emerge dalle autorivelazioni autobiografiche? La rivelazione in forma assoluta che io sono rivelano la sua qualità divina, il suo rapporto unico con il Padre. Anche se poi subito dopo abbiamo visto che nel versetto 8:24 dice la sua dipendenza totale dal Padre, quella nell'agire e nel parlare. In quanto la sua persona partecipa all'io sono di Dio, che Yahweh, quelli che è. Le autorivelazioni invece in forma predicativa, quindi sette, direi che esprimono piuttosto la soteriologia cristologica, quindi ciò che Gesù è per l'uomo. Gesù è il pane della vita, Gesù è luce, eccetera, eccetera. Ciò che Gesù è per l'uomo, colui che dona la vita, che non teme la morte, che dona il senso più alto della vita donata, l'amore del Padre che si rivela nell'amore di Gesù, si compie sulla croce. E dovrebbe essere la carta di identità della sua comunità: amatevi come io vi ho amato. Dunque, vedete qui che abbiamo appunto questa autorivelazione che mette in evidenza il significato salvifico della persona di Gesù, ciò che è Gesù per l'uomo, come mette in evidenza l'autenticità o meno della sua esistenza, della risposta che lui dà a questa richiesta di Gesù. E veniamo all'ultimo, cioè l'esclusività e la inclusività nel quarto Vangelo, messo in evidenza proprio da queste autorivelazioni. Cioè, io ho messo tra parentesi che esclusività è logos, verbo, esclusivo, inclusività incarnato, il logos ha preso la carne, no? Ha assunto la umanità. Si accusa spesso Giovanni, in America soprattutto direi, di essere esclusivista, di affermare l'assolutezza esclusiva di Gesù nel rivelare Dio. Per esempio dice alla fine del prologo: nessuno ha mai visto Dio, non ha mai visto nessuno mai, soltanto l'unigenito Dio l'ha rivelato. E subito dopo comincia la narrazione. Da questa alta cristologia, diciamo così, questa assolutezza, del resto quando dico che ego è sottolineato, sono io e non altri, sono io la luce del mondo, sono io il pane della vita, non la manna e così via, no? Quindi vi è sempre una contrapposizione. Allora, da questo dipenderebbe, secondo questi autori, anche il distacco dalla sinagoga, l'aposinagogos, che è tipico di tre volte in Giovanni, cioè cristiani e ebrei cristiani sono cacciati dalla sinagoga. In realtà, come in tutti gli altri problemi o temi, diciamo così, su Giovanni, ad esempio il problema del contesto culturale, se è ellenistico, se è giudaico, eccetera, biblico, Anche in questo abbiamo delle affermazioni che sono apparentemente contraddittorie l'una con l'altra. E questo direi che è tipico di Giovanni. Questo ha dato origine anche a tutta la critica letteraria che sostiene momenti diversi, addirittura per esempio Bultmann dice che è in contrasto l'ultima redazione con l'evangelista precedente, eccetera. No? Cerca di spiegare queste contraddizioni attribuendole a fonti diverse. Mentre invece è tipico dello stile giovanneo. L'esclusivismo è chiarissimo nelle autorivelazioni, come ho già detto, con lui è infatti, sono io il padre della vita, non la manna, sono io il buon pastore, gli altri sono cattivi pastori, addirittura ladri oppure mercenari. Per non dire della forma di autorivelazione assoluta, ego e mi, riconoscete che io sono, ovviamente esclusiva di Gesù, c'è un'esclusività assoluta, no? Perché è logos. Tutto questo, direi, si fonda sul fatto che è fondamentale per il quarto Vangelo dell'incarnazione. Il Logos si fece carne e pose al suo tenda, notate questa espressione tipicamente, la Shekinah, ecco, l'ambiente ebraico, antico testamentario, pose la sua tenda in mezzo a noi e noi abbiamo visto la sua gloria, come di un genio dal Padre, pieno di grazia e di verità. Proprio perché ha assunto la condizione umana, la Sars, e colui che l'ha assunta è il Logos, viene inclusa tutta la creazione ed anche tutta l'esperienza umana nell'autorivelazione di Gesù. Cioè il Logos è mediatore della creazione e per di più, avendo assunto la condizione umana, evidentemente ha assunto anche tutta l'esperienza dell'uomo. Egli è il Logos, mediatore della creazione del mondo, non contrapposto al mondo o al mondo celeste come nella gnosi, ma assunto, quindi è proprio contrario alla gnosi. Le metafore predicative si rifanno ad una simbologia universale, universale perché radicata nella stessa esperienza dell'esistenza umana, in particolare il pane, la luce, la vite, il pastore. Quindi, per comprendere questa autorivelazione di Gesù in particolare, bisogna comprendere l'esperienza umana, bisogna entrare nell'esperienza umana che Gesù assume e trasfigura nella sua persona. Che la comunità di cui è centro non sia una setta chiusa in sé, come sostengono molti americani, e anche purtroppo il nostro Mauro Pesce, che dipende molto dall'ambiente americano, basti osservare che Gesù stesso, in prima persona, invia la sua comunità in missione al mondo per continuare la sua stessa missione. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Oppure dopo la risurrezione, ecco, anche lì dallo Spirito Santo, quel Padre mi ha mandato me, così io mando a voi. E che al suo gregge ebraico appartengono altre pecore, 10-16. I greci, cioè i non ebrei, quindi ci sono due gruppi, gli ebrei e i non ebrei che costituiscono la comunità cristiana. La domanda che ci facciamo adesso a proposito di questo inclusivismo, che rapporto c'è fra esclusività e inclusività, ecco, in Giovanni. L'inclusivismo ha il suo fondamento sia nella mediazione del Logos, della creazione, sia nell'incarnazione in cui assume veramente la condizione umana, questo lo dice Giovanni in maniera molto forte, con tutta la sua esperienza esistenziale e storica. Perciò io direi che assume anche quell'esperienza che è più propria dell'uomo, e cioè l'esperienza religiosa. Nel suo ambiente era quella ebraica, ecco, quindi assume questa esperienza, difatti lui va alle feste, partecipa alla vita liturgica di allora, eccetera. Tale esperienza affermata deve però essere assunta e trasformata nella singolare e unica rivelazione di Gesù e nella fede in Lui che dona la vita mediante l'amore. Dunque, io direi, ecco, che assume tutta l'esperienza umana, addirittura anche quella, qui adesso c'è il problema del dialogo interreligioso, non direi che assume anche l'esperienza religiosa, però deve passare attraverso il vaglio di questa autorivelazione. Per cui questa esperienza religiosa, per poter entrare, diciamo così, nell'alveo cristiano, deve poter dire la verità di Gesù. Ciò che non può dire la verità di Gesù, non può essere incluso, ecco, in questa fede cristiana. E così io avrei concluso questo discorso, aprendo appunto questo problema, che mi sembra molto attuale, che è ampiamente discusso appunto addirittura in America. Per esempio dicono: ma meglio che lasciamo perdere Giovanni perché è troppo esclusivista, così via. No, secondo me non è vero, è quello che include, appunto perché sottolinea molto questo aspetto dell'incarnazione.